Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
Tempo dello Spirito, estate, un saluto cordiale a chi ci ascolta. Buona domenica e benvenuti da Luisa Nitti. Nei mesi estivi è nostra ospite la pastora di Milano, Cristina Arcidiacono, con la sua rubrica dedicata alle donne della Bibbia. Gli interventi si ispirano a un libro di recente pubblicazione, Le belle, le furbe, le cattivissime, donne protagoniste nella Bibbia, pubblicato con l'editore ITL della Diocesi di Milano. Il libro ha una caratteristica interessante perché tutte queste storie femminili sono associate fra di loro in gruppi di affinità, per così dire. Quindi incontreremo nel corso delle settimane le coraggiose, le disobbedienti, le profetesse e poi ancora le più belle, quelle di cattiva reputazione, le tenaci, le sorelle, le furbe. Questa settimana la pastora Arcidiacono ci parla di tre figure femminili. Sono le cattivissime.
Le belle, le furbe, le cattivissime. Donne protagoniste nella Bibbia. A cura di Cristina Arcidiacono.
Buongiorno. Oggi parliamo di cattivissime. E le cattivissime nella Bibbia svelano quanto sia importante il punto di vista di chi scrive e di chi legge, per non parlare poi di chi le ha interpretate fino ad oggi. Il libro dei Giudici racconta di un tempo in cui la parola del Signore era rara e ognuno faceva un po' quello che voleva. Il giudice Sansone è stato scelto per sterminare i Filistei. Lo farà, ma distruggerà anche se stesso. La prima cattivissima è Dalila, e non è certo la prima donna di cui Sansone si innamora e che desidera. Ogni volta che Sansone perde la testa per una donna, ci sono morti, rapine, distruzione, vendetta. Come la prima moglie di Sansone, anche Dalila è parte del popolo nemico. Dalila fa parte dei Filistei, è descritta come femme fatale, ha ricevuto ordini dai capi dei Filistei per tradire Sansone. In un certo senso, Dalila è parte della resistenza contro la distruzione, solo del popolo nemico. Il testo biblico tace sui suoi sentimenti. Di Sansone conosciamo la passione per lei, ma anche quella per se stesso, gonfio di spavalderia, troppo sicuro di sé per temere alcunché. Così Sansone dimentica che è il Signore ad avergli dato la forza. «Riuscirò a liberarmi, come ce l'ho fatta tutte le altre volte», pensa, quando si sveglia con i capelli rasati, dopo essersi addormentato ubriaco sulle ginocchia di Dalila. Ma non sapeva che il Signore lo aveva abbandonato, chiosa Giudici 16, al versetto 20. Certo, dunque, Dalila è una cattiva, ma nei confronti del nemico, nei confronti del suo popolo, Dalila resta fedele. La donna disegnata come la più cattiva è certamente Jezabele, la cui morte annunciata e narrata è davvero degna della più crudele delle Grimildi. Come la strega di Biancaneve, infatti, muore gettata giù dalla rupe, Jezabele morirà lanciata dal balcone dai suoi servi. Nel secondo libro dei Re, al capitolo 9. Ma prima Jezabele si trucca gli occhi, si orna il capo, estremo gesto di autonomia e di potere, e forse anche beffa della fine che la attende. Ma chi è Jezabele? Jezabele è la moglie del re Acab, un re inetto, moglie che ascolta le disfatte di suo marito e lo vendica, come in un ritornello grottesco. È cattiva in modo che l'incompetenza di suo marito, re d'Israele, sia ancora più lampante. Acab, re inefficace e infedele, si allontana dal Signore e si volge all'idolatria. Una volta punito dal profeta Elia, si lamenta con la moglie, che giura allora ad Elia vendetta con la morte. Acab e Jezabele sono il contrario del re e della regina fedeli e affidabili. Ma è Jezabele ricordata come tremenda. Lei non usa la propria bellezza o le arti della seduzione per ingannare o irretire. Racchiude in sé l'inettitudine del marito e la trasforma raddoppiata in rabbia e crudeltà. Infine c'è un'altra cattivissima che va ricordata perché esprime il rischio di ogni madre di proiettare se stessa, i desideri, le frustrazioni sulle proprie figlie. Erodiade, moglie di Erode Filippo, figlio di Erode il Grande, che ebbe una figlia, Salomè, dopo la quale Erodiade, agendo contro la legge dei nostri padri, sposò Erode, fratello di suo marito, dello stesso padre, che era tetrarca della Galilea. Così racconta lo storico Giuseppe Flavio nelle antichità giudaiche, facendoci conoscere il nome della figlia di Erodiade, che nei Vangeli di Marco e di Matteo non viene menzionato. Che cosa era accaduto? Giovanni il Battista aveva denunciato l'unione di Erode con la moglie del fratello e questo aveva fatto infuriare entrambi gli amanti. Erode però aveva timore di Giovanni, lo riteneva un giusto. Ecco allora che tutta la responsabilità cade su Erodiade, che nutre di vendetta anche la figlia. Durante un banchetto dato da Erode, Salomè danza per i commensali ed Erode ne resta estasiato. Si offre di soddisfare ogni suo desiderio e la ragazza chiede alla mamma. Per attuare la sua vendetta, Erodiade priva la figlia della sua libertà, del suo desiderio e dice la testa di Giovanni Battista. Ecco l'ombra della maternità. Fatica dolorosa è il percorso di liberazione dai lacci delle rabbie e delle ferite materne che legano le generazioni successive. Fatica necessaria è la strada da fare per riconoscere la violenza e lo sguardo patriarcale che le donne hanno abitato e continuano ad abitare per paura di non sopravvivere e di cui sono state rivestite da secoli di narrazioni.
Ricordo che la rubrica curata dalla pastora arcidiacono, come tutte le puntate di Tempo dello Spirito, può essere riascoltata in podcast, collegandosi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione. Una canzone che celebra l'amicizia e la connessione umana, In a Life degli U2. La storica rock band ha pubblicato in primavera l'album Easter Lily. In queste settimane estive ve ne proponiamo l'ascolto. I'll meet you in the air. I'll meet you with the fair. On the underground, wherever you'll be found, I'll meet you there. La canzone In a Life appare una riflessione sul tempo ricevuto in dono. In fondo è la domanda di ogni persona credente: che cosa rende una vita degna di essere vissuta? La relazione e la connessione sono celebrate in questo brano musicale. I'll meet you in the air. I'll meet you when you're not there. A shopping list of all you missed. Let's go there. I meet you in the surreal. I meet you in the joy you steal. Stones and sticks, you're kicking the pricks, and still I'm learning how to kneel and what not to feel. I'm movimento protestante fra crisi e rinnovamento. Su questo tema il pastore Luca Maria Negro tiene la sua rubrica estiva per la nostra trasmissione. Ha iniziato la scorsa settimana mostrando alcuni elementi di crisi in casa protestante quanto alla partecipazione al culto, che è sempre più in calo. Questa domenica entra nel merito del tema partendo dal singolare titolo della rubrica stessa, Togliti i sandali, che come vedremo è una citazione tratta dal libro dell'Esodo. Il pastore Negro ha svolto il suo ministero pastorale in Italia e in Svizzera. Dal 2000 fa parte della Commissione per il culto e la liturgia delle chiese battiste, metodiste e valdesi in Italia, di cui è stato anche coordinatore.
Togliti i sandali. Il culto protestante tra crisi e rinnovamento. A cura di Luca Maria Negro.
La settimana scorsa abbiamo solo accennato al titolo un po' misterioso di questa serie radiofonica sul culto protestante, Togliti i sandali. Oggi cerchiamo di spiegarlo meglio. Il titolo è tratto dal libro dell'Esodo al capitolo 3, episodio in cui Dio appare a Mosè in un cespuglio ardente e lo invita appunto a togliersi i sandali perché il luogo dove ti trovi è terra sacra. Si tratta di una teofania, cioè di una apparizione divina. Ecco, ho scelto questo riferimento biblico perché, a mio avviso, il culto è, prima di ogni altra cosa, una iniziativa di Dio che convoca l'essere umano, come fa appunto il Signore in Esodo con il giovane Mosè, che verrà chiamato a guidare il suo popolo verso la libertà. È importante recuperare questo aspetto di convocazione divina del culto, perché dobbiamo liberarci da una visione del culto come attività esclusivamente umana. Noi abbiamo in qualche modo operato una riduzione, per cui il culto diventa una attività umana in cui l'uomo parla a Dio, la preghiera, la lode, oppure parla di Dio, la predicazione. Ma Dio stesso dov'è? Lo abbiamo in qualche modo ridotto a oggetto delle nostre preghiere, della nostra lode, della nostra predicazione. Insomma, il culto protestante è troppo spesso un monologo, non solo nel senso di un monologo del pastore o del predicatore, su questo torneremo, ma anche un monologo umano, cioè è l'essere umano che, come si dice a Roma, se la canta e se la suona da solo, su Dio. Ma appunto dov'è Dio? Dov'è la presenza viva del Dio vivente? Abbiamo forse dimenticato che è Lui stesso che ci convoca? Il culto non può ridursi a un monologo umano su Dio, ma deve ridiventare un dialogo. Il dialogo tra Dio e l'essere umano, come lo esprimeva bene il riformatore Martin Lutero.
Nel culto non deve accadere nient'altro se non che il nostro amato Signore parli Lui stesso per mezzo della Sua santa parola e che noi, a nostra volta, parliamo con Lui con la preghiera e col canto di lode.
E trattandosi di un dialogo tra Dio e l'uomo, la prima parola spetta a Dio. Il liturgista riformato svizzero Bruno Bürki diceva che noi dovremmo comprendere il culto
in quanto azione e manifestazione del Signore. Quindi noi situiamo la liturgia domenicale nel solco delle teofanie, cioè apparizioni divine, appunto, di cui la Bibbia parla. Questo accostamento può all'inizio stupire, perché le teofanie sono avvenimenti fuori dal comune. Ma il nostro culto è appunto un tale avvenimento e anche attraverso la celebrazione più umile si realizza la promessa del Signore Gesù Cristo di essere con i Suoi. La presenza di Dio, sempre agente e trasformatrice, è la ragion d'essere del culto.
La prima parola spetta a Dio, quindi è di grande importanza quella parte iniziale del culto che si chiama apertura o invocazione, perché deve mettere subito in chiaro che non si tratta di un incontro di un club di appassionati di materie religiose. Non si dichiara aperta una riunione di amici o fratelli e sorelle. Certo, anche questo aspetto è importante, ma dalle prime parole del culto deve risultare evidente che è Dio che ci convoca e che non siamo riuniti nel nostro nome, nel nome della nostra comunità religiosa, ma nel nome di colui che ci chiama. Il culto come convocazione e apparizione divina, dunque, oppure, per usare il linguaggio del Nuovo Testamento, il culto come un mistero. Nella teologia dell'Apostolo Paolo, spiega ancora Bürki,
il mistero designa una realtà che appartiene a Dio e che l'uomo non può, con le sue forze, né comprendere né esprimere. Si tratta della salvezza che viene realizzata dalla morte e dalla risurrezione di Cristo e che è ora rivelata agli uomini attraverso la proclamazione della parola evangelica. La liturgia è un mistero perché la presenza di Dio vi diventa attuale. La salvezza in Cristo ci viene comunicata. Perdendo di vista il mistero, diventiamo incapaci di cogliere lo specifico del culto cristiano, ciò che lo distingue da ogni altra manifestazione della vita umana e sociale.
Ma come ritrovare questo senso del mistero senza cadere in atteggiamenti religiosamente ambigui, quasi magici, esoterici? Un altro grande liturgista svizzero, Jean-Jacques von Almen, nella sua opera Celebrare la salvezza, afferma che il mistero del culto va protetto sia dal rischio
di una manipolazione che rasenti la magia, così come dalla sua banalizzazione che lo sganci dalla sua realtà salvifica per degradarlo o ridurlo a una semplice riunione piacevole. In questa prospettiva di proteggere il culto da qualsiasi abuso magico della sua efficacia e da qualsiasi squalifica del suo operato, mi sembra adatto situare il problema dell'epiclesi, ossia dell'invocazione perché lo Spirito Santo faccia sì che il culto sia ciò che deve essere.
Invocare la presenza dello Spirito Santo diventa allora il vero atteggiamento che deve avere la Chiesa radunata, cosciente che la presenza di Dio non è mai automatica, garantita, ma va implorata ogni volta. E l'invocazione diventa quel momento in cui appunto siamo invitati da Dio stesso a toglierci i sandali.
Questa puntata di Tempo dello Spirito Estate si chiude qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi aspetto la prossima settimana. Vi auguro un buon proseguimento con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.